Concludiamo la lettura del capitolo 9 di San Luca, da 51 alla fine. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, prese la ferma decisione di dirigersi verso Gerusalemme e mandò messaggeri dinanzi a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù si voltò e li rimproverò. E si avviarono verso un altro villaggio. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece vai e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro, poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». Gesù si era accorto che i suoi discepoli erano ancora distanti dal suo spirito, e questa distanza rimarrà fino alla sua morte e alla sua risurrezione. Ci vorrà proprio l'azione dello Spirito Santo nella Pentecoste perché i suoi discepoli arrivino a una comunione di spirito con Lui. E allora ecco che Gesù affretta il passo perché si compia questo mistero della sua morte e risurrezione, perché i discepoli possano ricevere il suo spirito. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, in cui sarebbe stato assunto, stavano compiendosi i giorni. Mi pare che vi ho già detto che questa parola, compiersi, è un termine che indica il realizzarsi delle promesse di Dio, il realizzarsi delle Sacre Scritture. Stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto. Queste parole ci riportano a quel colloquio che Gesù aveva avuto con Mosè ed Elia sul monte e a quello che Gesù aveva detto già ai suoi discepoli. Quindi anche quello che viene detto adesso è continuazione, è in linea, è sviluppo di quei discorsi e di quelle parole. I giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, in cui sarebbe stato assunto. Che cosa vuol dire? Anzitutto, questo verbo è detto alla forma passiva. È un altro che compie l'azione, per cui Gesù viene assunto. C'è qualcuno che lo assume, che lo eleva. E questo è sottinteso. Per noi, per un ebreo che legge, non è sottinteso, è chiaro. Quando si parla in questo modo è segno che è Dio all'opera. è Dio che eleva, Gesù che lo assume. È l'azione del Padre. Stanno compiendosi questi giorni. Gesù quindi è già cosciente ormai da qualche tempo di questo fatto. Ne ha parlato. E allora ecco che li prende le decisioni per avviarsi verso il compiersi di questa azione di Dio. Prese la ferma decisione di dirigersi verso Gerusalemme. Letteralmente si traduce volse la faccia verso Gerusalemme. È un modo di dire, per dire così, che la sua decisione è ferma, irrevocabile, volta la faccia verso Gerusalemme. Gesù, sapendo che egli deve essere rifiutato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, ecco che non si ritira, ma va proprio verso di loro che stanno a Gerusalemme. Egli sa che ogni profeta non può morire lontano da Gerusalemme e quindi anche egli si dirige verso là. Prese la ferma decisione. Questa decisione è un'obbedienza alle Sacre Scritture. Questo modo di dire, questa espressione aramaica, di dire volse la faccia verso Gerusalemme, diventa per noi anche un'evocazione o una reminiscenza di una parola del profeta Isaia, al capitolo 50, che dice così, al versetto 7, rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. E dice questa espressione ancora la determinazione ferma di affrontare la passione senza paura, di camminare verso la sofferenza. Ci sono altre parole simili in vari passi dei profeti, ve ne leggo ancora una o due. Profeta Ezechiele, capitolo 15, versetto 7: volgerò contro di loro la faccia, cioè contro gli abitanti di Gerusalemme. Allora saprete che io sono il Signore quando volgerò contro di loro la faccia. E il profeta Geremia, capitolo 3, versetto 12, ritorna Israele ribelle, dice il Signore, non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il Signore. Questa espressione quindi della faccia, del volto, rivolto decisamente verso Gerusalemme, ci fa riandare col nostro pensiero al volto di Dio che è deciso di compiere il suo volere, è deciso di avere compassione. Il volere di Dio, anche quando è duro contro la sua città, è perché ha compassione di essa, la vuole salvare. Si dirige verso Gerusalemme, la città di cui si parlava anche sul monte della Trasfigurazione. Gesù aveva parlato con Mosè ed Elia del suo esodo che doveva compiersi in Gerusalemme. Quindi ecco che egli decide di avviarsi verso questa città. E inizia così un viaggio che nel Vangelo di Luca si allunga, si può dire, per ben 10 capitoli, quindi molte pagine del Vangelo vengono organizzate in modo da riempire questo viaggio. Però ci accorgeremo subito che a Luca non preme tanto descriverci un viaggio geografico, ma soprattutto un viaggio spirituale. E durante questo viaggio Gesù vuole educare e educa i suoi discepoli all'offerta di se stessi, al donare la vita, allo stare con Lui in ogni circostanza, qualunque cosa succede. Quindi questo viaggio non ci dice tanto il dove Gesù andava, ma come Gesù camminava. E ci dice che cosa significa per il discepolo essere in cammino con Gesù. Questo viaggio verso Gerusalemme è una fase importante dell'insegnamento ai discepoli. L'insegnamento è rivolto ai discepoli, ma vedremo come sono sempre presenti anche le folle. I discepoli imparano a lasciare tutto, ma le stesse parole, questa vita di sequela radicale che viene chiesta ai discepoli, la sentono anche le folle. Quindi anche tutti i cristiani in qualche modo vengono portati ad avere davanti agli occhi l'esempio dei discepoli che lasciano tutto e che amano Gesù in maniera incondizionata. Quindi sono parole di fronte alle quali stanno tutti gli uomini e tutti possono assumere o del tutto o in parte questo insegnamento di Gesù. E mandò messaggeri dinanzi a sé. E ci chiediamo perché, per preparare per la notte, può darsi, perché la gente dei villaggi sia pronta ad incontrarlo senza che lui debba perdere tempo, forse anche. Ma noi vediamo un altro aspetto in questo fatto che Gesù manda messaggeri dinanzi a sé. Chi è che manda messaggeri dinanzi a sé di solito? Sono i grandi personaggi. I grandi personaggi che vanno a ispezionare o a giudicare a nome del re, o addirittura anche i re stessi che vanno a giudicare o che vanno a farsi onorare, si fanno precedere dai messaggeri. Gesù è un grande personaggio. Chi è Gesù? Gesù è Dio che visita il suo popolo. Così lo aveva già annunciato Zaccaria, padre di Giovanni Battista, nel Cantico. Gesù, il bambino che nascerà, è la visita di Dio al suo popolo. E allora se Dio stesso visita il suo popolo, deve essere annunciato. Questa visita deve essere preparata. Anche qui siamo aiutati dai profeti. Ezechiele, al capitolo 15, al versetto 7, quello che ho letto prima, che allora saprete che io sono il Signore quando volgerò contro di loro la faccia, o verso di loro la faccia. Poi il profeta Malachia 3, al versetto 1, ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. Quindi ecco che Gesù compie le scritture anche in questo modo, mandando messaggeri innanzi a sé. Questi sono obbedienti, si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per prepararli l'ingresso. I samaritani è un popolo ritenuto di eretici da parte dei giudei, ma da parte di Gesù non c'è pregiudizio. anzi, in questo modo irrompe l'austerità giudaica, va addirittura per primo verso i samaritani. D'ora in poi gli uomini saranno giudicati in un altro modo. Saranno buoni e ortodossi quelli che accolgono Gesù, il Figlio di Dio. È Lui il Signore che viene a visitare il suo popolo. D'ora in poi saranno giudicati cattivi o eretici, casomai, quelli che non accolgono Gesù. Non importa quale era la loro situazione precedente, se samaritani o giudei, se pagani o ebrei. È di fronte a Gesù che si divide il mondo. Anche il profeta Elia aveva esercitato il suo ministero profetico per molto tempo proprio in Samaria. Quindi anche Gesù non ha paura di entrare in questa terra ritenuta dai giudei quasi pagana. E poi i discepoli impareranno e dopo la risurrezione di Gesù non avranno vergogna a scendere proprio in Samaria a predicare il Vangelo. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente diretto verso Gerusalemme. Proprio il rifiuto che i samaritani hanno di Gerusalemme si riflette anche sulla persona di Gesù. Non lo rifiutano perché è Gesù, ma perché sta andando a Gerusalemme. Non vogliono aiutare nessuno a recarsi a Gerusalemme, sono così nemici. Gesù quindi riceve qui un nuovo rifiuto. Era già stato rifiutato e scacciato da Nazareth, dal suo paese. Era già stato invitato ad andarsene dal paese dei Gerasemi, paese pagano, dove aveva guarito l'indemoniaco. E la gente era stata presa da paura e lo ha invitato ad allontanarsi dal loro territorio. Quindi già gli ebrei, già i pagani lo hanno rifiutato, adesso anche i samaritani lo rifiutano. Il rifiuto di Gesù è completo. Non c'è nessuno che si distingue. Già il Salmo diceva che tutti gli uomini sono peccatori. San Paolo lo ripeterà nella lettera ai Romani, ripeterà quel salmo, tutti gli uomini sono peccatori, non c'è nessuno che si tira fuori. E cosa vuol dire essere peccatori? Il peccato più grosso è questo, rifiutare il Salvatore, rifiutare la salvezza. Tutti gli uomini sono nella stessa condizione, sono bisognosi di salvezza. E tutti gli uomini portano nel cuore questo peccato che è più grosso di tutti. Quindi il bisogno di salvezza diventa ancora più evidente. Il viaggio di Gesù verso Gerusalemme incomincia quindi con il rifiuto e terminerà con il rifiuto dei capi, dei sommi sacerdoti e degli scrivi. È un rifiuto generale. Tutto il mondo lo rifiuta. Lui è la luce che viene nelle tenebre e le tenebre cercano di soffocarla. Quindi i discepoli che vedono questo, che sono testimoni di questo rifiuto, capiscono che anch'essi dovranno aspettarsi il rifiuto. Capiscono che si stanno seguendo un uomo che per quanto grande sia, essi lo hanno già chiamato Messia, il Cristo, per quanto grande sia, viene rifiutato dagli uomini. Quindi incominciano anch'essi il viaggio verso Gerusalemme senza illusioni. Cominciano a capire che seguire Gesù vuol dire partecipare con Lui ad essere rifiutati dagli altri, dagli uomini. Ma il rifiuto non scoraggia Gesù, non rinuncia alla sua meta. A Lui non preme essere accolto dai samaritani, ma gli preme andare a Gerusalemme. Quindi Lui continua il suo viaggio anche se i samaritani non sono d'accordo. Non cede a compromessi, non dice bene bene, allora purché mi accogliate voi samaritani, io rinuncio al mio viaggio a Gerusalemme. Gesù rimane fermo nella sua decisione. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, Giacomo e Giovanni sono tra quelli che erano stati testimoni della trasfigurazione, quindi erano un pochino più preparati a questo rifiuto. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Chiedono a Gesù il permesso di fare quello che aveva fatto Elia una volta. Come Elia era anche lui con Gesù sul monte, pensano che anche Gesù sia come Elia. Ma invece Elia era scomparso, se ne era andato, era rimasto Gesù solo. Essi vorrebbero ripetere l'azione del profeta. Che cosa aveva fatto il profeta Elia? Dovete andare al secondo libro dei Re, al capitolo 1, i versetti da 10 a 12. Sentite cosa era successo al profeta Elia. Elia rispose al capo dei 50 uomini che erano stati mandati a lui dal re: se sono un uomo di Dio, scenda il fuoco dal cielo e divori te con i tuoi 50. Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi 50. Il re mandò da lui ancora un altro capo con i suoi 50 uomini. Questi andò da lui e gli disse: uomo di Dio, il re ti ordina di scendere subito. Elia rispose: se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te con i tuoi 50. Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi 50. Due volte addirittura. I discepoli lo sapevano. E visto che i samaritani rifiutano Gesù, come quel re rifiutava la profezia di Elia, vorrebbero ripetere. Vuoi che diciamo, vogliono essere loro stessi a dirlo, sanno di avere ricevuto da Gesù potere, cioè una missione, e pensano che anche Gesù sia mosso da spirito di vendetta o di violenza. Ma Gesù si voltò perché lui cammina davanti, i discepoli seguono, è lui che segna la strada, è lui che segna il passo, è lui che la percorre per prima, quindi deve voltarsi. Si voltò e li rimproverò, è una parola che viene adoperata di solito per gli esorcismi. Nel cuore di Giacomo e Giovanni c'è uno spirito che non è il suo, e Gesù non lo vuole nei suoi discepoli, quello spirito. Li rimproverò. Vuole che perdano questo modo di pensare, questo modo di essere, in modo che non entri più nel cuore dei suoi discepoli, non ci sia più questo sentimento di violenza o di vendetta contro gli uomini. il rifiuto dei samaritani non impedisce a Gesù il cammino verso la croce, non glielo impedisce, anzi, glielo anticipa. Questo rifiuto dei samaritani non è contrario al compimento delle scritture verso cui Gesù è avviato. E poi Gesù non è soltanto come Elia, è più di Elia. Gesù non è venuto a condannare, ma è venuto a salvare, è più di Elia. Quindi anche il suo modo di guardare gli uomini, anche quelli che lo rifiutano, è diverso. Lui è venuto a salvare proprio quelli che lo rifiutano, perché tutti gli uomini lo rifiutano, quelli di Nazaret, i pagani e i samaritani, tutti lo rifiutano, e lui è venuto proprio a salvarli tutti. Quindi non si deve procedere ad azioni punitive. Alcuni codici antichi, non tutti ma solo qualcuno, mette a questo punto un detto di Gesù che non è entrato nella nostra Bibbia perché non è garantito che l'abbia scritto proprio San Luca, però è significativo, è bello, ve lo leggo lo stesso. Gesù disse così rimproverandoli: non sapete di che spirito siete? Il figlio dell'uomo non è venuto a perdere le vite degli uomini, ma a salvarle. Anche se non c'è questa riga, voi capite che però è proprio, riflette il pensiero di Gesù, lo spirito di Gesù. Non sapete di che spirito siete. Non vi accorgete che il vostro modo di pensare è vecchio. Non è divino. Il figlio dell'uomo non è venuto a perdere le vite degli uomini, ma a salvarle. E si avviarono verso un altro villaggio. I discepoli quindi devono imparare che seguire Gesù vuol dire seguire colui che va verso Gerusalemme con decisione, senza perdere tempo. Vuol dire andare verso il rifiuto degli uomini, quindi non devono lamentarsi di essere rifiutati. Il rifiuto che Gesù avrà alla fine non impedisce che sia rifiutato anche all'inizio. I discepoli di Gesù devono imparare quindi ad avere ogni giorno il rifiuto da parte degli uomini, a sentirsi estranei a questo mondo ogni giorno. Le parole di rimprovero di Gesù per i discepoli, queste sì, che devono essere come un fuoco che brucia i pensieri dei discepoli e i loro sentimenti. Le parole di Gesù devono essere un fuoco che brucia la loro smania di grandezza, la loro smania di vendetta, la loro ignoranza. Le parole di Gesù devono essere questo fuoco che consuma i pensieri umani e terreni dei suoi discepoli. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Non c'è sempre il rifiuto, c'è anche qualcuno che accoglie, anzi che si offre a Gesù. San Luca dice un tale, non mette il nome. Perché? Perché San Luca vuole lasciare aperta la possibilità che glielo mettiamo noi il nome. Potrebbe essere il mio nome, il tuo. Non interessa nemmeno la provenienza di questo tale. Viene dai samaritani, viene dai pagani, viene dagli ebrei, non importa. potrebbe provenire da tutte queste situazioni diverse. Non importa l'età, ma guarda, non si sa, è giovane, mezzo giovane, mezza età, mezzo vecchio, anziano, non importa, c'è posto, c'è posto. Non importa la professione, disoccupato, occupato, di società, come si dice, VIP o meno VIP, non importa, non lo dice, semplicemente un tale, potrebbe essere chiunque. Ti seguirò dovunque tu vada. È lui che decide, questo tale, è lui che pensa di poter scegliere il proprio rabbi, come era uso per gli ebrei che si sceglievano il proprio maestro. Ti seguirò dovunque tu vada, proprio come Eliseo che voleva seguire Elia quando Elia andava in un posto sconosciuto per essere rapito in cielo. Ti seguirò ovunque tu vada. Anche questo tale rivolge a Gesù queste parole. Le parole che dicono questi che vogliono essere discepoli di Gesù, e sono tre, non importano granché a San Luca. E li mette in evidenza invece le risposte di Gesù. Queste sì, queste valgono sempre per tutti. Sono regole precise per i discepoli di tutti i tempi, sia per quelli che decidono da soli di seguire Gesù, ti seguirò, sia per quelli che sono chiamati, seguimi. Al secondo Gesù, è Gesù che dice, seguimi. E poi c'è un terzo che dirà, ti seguirò, Signore. Importanti sono le risposte. La prima risposta, Gesù non nasconde niente, non nasconde nemmeno la propria diversità da tutti gli altri rabbi. Prima cosa che Gesù dice, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi. Questi animali che pur sono sempre tutto il giorno in movimento, o tutta la notte anche le volpi, sono sempre in movimento, però hanno un posto sicuro, sanno dove rifugiarsi in caso di pericolo, in caso di maltempo, sanno dove c'è un posto che appartiene a loro. Ebbene, Gesù non dà nessuna garanzia, né per la vita, né per i beni, per le cose, niente. Egli è sempre in cammino, come le volpi, come gli uccelli, sempre in movimento, ma senza ritorno. Non ha dove ritornare. Il cammino di Gesù è un cammino che non torna indietro nel posto sicuro. Non c'è la tana dove rifugiarsi. Il cammino di Gesù è senza protezioni. È senza sicurezza, è senza ricompense. Gesù, infatti, non è soltanto un maestro, anzi questa parola dice troppo poco di lui. Forse è una parola che inganna anche, perché non è come gli altri maestri. Lui è il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Lui è colui di cui parlano le scritture. Quindi è il figlio dell'uomo, vuol dire è colui che deve venire. E ancora è colui che deve soffrire. E ancora è colui che deve essere glorificato da Dio, non dagli uomini. Dagli uomini riceve il disprezzo. Viene glorificato da Dio, solo da Dio. E gli uomini questa gloria di Dio rischiano di non vederla, di non capirla, di non saperla. Quindi il figlio dell'uomo, non avendo dove posare il capo, deve continuamente fuggire, perché è un rifiutato, è senza patria. Chi lo segue, quindi, deve essere sempre, come lui, disponibile ad andare altrove, disponibile a non fermarsi, ad avere quindi un distacco totale dai beni di questo mondo. I beni di questo mondo si chiamano beni, che sono un bene. E il discepolo di Gesù deve essere disponibile anche a rinunciare al bene, ai beni, per stare con lui, con Gesù, che è superiore a tutto. Che reazione ha questo discepolo? Che cosa dice? San Luca non ci riporta la reazione di quel discepolo, perché quello che importa adesso è la mia reazione a queste parole, è la tua reazione a queste parole, e quella non può essere ancora scritta. La dobbiamo scrivere noi. A un altro disse: seguimi. Gesù stesso chiama, come anche Elia aveva chiamato Eliseo. Gli era passato accanto, gli ha gettato addosso il mantello, gli ha detto: vieni. A un altro disse: seguimi. Gesù prende l'iniziativa. E costui rispose: Signore. Lo chiama addirittura con questo titolo. Signore, un titolo divino. Permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Questo titolo divino suona bello, però subito suona menzogna. Ti ritengo Signore, ma ho qualcos'altro di più importante. Di più importante di te. Permettimi prima di seppellire mio padre. Cosa vuol dire? Era morto e bastava metterlo nella tomba? Oppure era vecchio e bisognava aspettare che muoia? Non lo sappiamo. San Luca non ce lo dice. I casi possono essere tutti e due. Vuol dire che questo tale sente tutta l'attrattiva dello stare con Gesù, Signore. Però nel suo cuore ci sono degli affetti molto grandi. Non vuole mancare di rispetto a suo padre. Era una cosa sacra, è sacro l'amore e l'onore ai genitori, è voluto da Dio. E questo tale mette alla propria sequela di Gesù questa condizione: rimando la decisione dopo aver eseguito i miei compiti sacri. Prima la legge e dopo ci sei tu. Prima i comandamenti e dopo ci sei tu, Gesù. Ci sono dei doveri più importanti di te. Gesù replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ci sono altri che possono fare quello che vorresti fare tu. Invece non c'è nessun altro che annuncia il regno di Dio. Per i giudei morti sono i peccatori, ma per Gesù tutti gli uomini sono peccatori. Quindi lascia che altri uomini seppelliscano anche i tuoi cari. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Se i morti, i peccatori, non ricevono l'annuncio del regno di Dio, come faranno a vivere? Quindi l'annuncio del regno di Dio è più importante di tutto. Il regno di Dio è più importante di qualsiasi dovere sacro, di qualsiasi legge, perché è di Dio. È Dio che ha dato la legge, quindi Dio può anche chiamare a superarla la legge. I familiari, anche il padre, anche lui ha bisogno dell'annuncio del regno di Dio. E chi apre le porte del regno? le porte del regno di Dio ai morti le apre Gesù con la sua morte. Quindi Gesù è più importante dei morti e della sepoltura dei morti, è più importante dei parenti, che siano vivi o che siano morti. Il regno di Dio ha la precedenza su tutto. Se c'è chi annuncia il regno di Dio, i morti vivranno. Se nessuno annuncia il regno di Dio, i morti resteranno nella morte. Tu vai e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. C'è un terzo che si offre a condizione. Si offre però non subito, ma più avanti, quando sarà andato in pensione. Ti seguirò, ma quando mi fa comodo. Una cosa simile si può dire. Ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. La stessa cosa aveva detto anche Eliseo ad Elia quando gli ha gettato addosso il mantello. Aspetta, che ha ucciso i suoi due buoi, ha fatto a pezzi la legna degli attrezzi, ha dato un gran banchetto, ha fatto una grande festa e Elia lo ha lasciato fare. Ma Gesù è più che Elia. Il regno di Dio non può attendere. Questo vuol salutare i suoi di casa sua. Salutare cosa vuol dire? Vuol dire sì, lasciare, vuol dire abbandonare, ma vuol dire anche passare di casa in casa una giornata ciascuno di tutti questi parenti per salutarli, ci vuole nella situazione orientale. I legami familiari e i legami di amicizia sono più importanti di Gesù, più importanti del regno di Dio. E allora Gesù dice questa frase che ci fa ancora pensare ad Eliseo che stava arando con 12 paia di buoi. Siamo proprio in clima profetico con tutte queste parole, tutte queste risposte. E allora Gesù continua in questa reminiscenza dei profeti di Elia e di Eliseo con questo proverbio: nessuno che mette mano all'arazzo e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Chi mette mano all'aratro, forse qualcuno non ha mai visto come si fa ad arare con i buoi. I buoi camminano davanti, tirano l'aratro e chi mette mano all'aratro deve stare attento continuamente all'aratro dove va. Se lo perde di vista un po', l'aratro può rovesciarsi e non fa più il suo dovere, il suo compito. Chi mette mano all'aratro, chi si impegna in questo lavoro, e poi guarda intorno, sta attento ad altre cose, invece che a quello, non è adatto al regno di Dio. Per il regno di Dio ci vogliono persone che si buttano a capofitto soltanto in questo, e non hanno più niente altro, non hanno più altri interessi, non cercano più niente per sé, per accontentare se stessi, nemmeno per fare i propri doveri, cosiddetti propri doveri. Chi mette mano all'aratro non guarda più indietro né per vedere quel che ha fatto, quindi né per vantarsi di quel che ha fatto, né per rimpiangere quel che non ha fatto, quel che non ha lasciato, non ha nessuna nostalgia, non ha tempo, non ha forze per vedere nient'altro, nessuna nostalgia. Non è adatto al regno di Dio. Gesù non dà il tempo di congedarsi da quelli di casa. Gesù è più di Elia, è più di Elia. Le sue esigenze sono più radicali di quelle di Elia, perché Elia era soltanto profeta Gesù è il compimento. Chi vuol seguire Gesù, quindi, deve saper rinunciare a se stesso, deve saper rinunciare alle cose di questo mondo, anche se sono belle, deve saper fare a meno anche dei legami convenzionali, anche quelli più sacri. Gesù aveva dato un po' di esempio quando al Tempio di Gerusalemme, lui aveva appena 12 anni, ha detto a sua madre angosciata: ma non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Gesù con quella frase aveva già detto tutto. Lui non aveva più tempo per occuparsi di cose proprie, dei suoi, di niente altro, delle cose del Padre mio. Così Gesù vuole anche i propri discepoli. Tutti protesi in avanti, dimenticando il passato, come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi 3:13, dimentichi di tutto il passato, protesi verso il Signore Gesù, come dice anche la lettera agli Ebrei 12, versetto 1 e 2, correndo con lo sguardo fisso, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.